Questa è la puntata numero 89 di Indaco. Buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata Gianluca, a te e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Lo è soprattutto quando possiamo iniziare dando una notizia che intanto avrà una ricaduta su tantissime persone, tantissime famiglie, e dall'idea di come le aziende se si sintonizzano sulla realtà contemporanea possono realizzare delle soluzioni innovative a vantaggio di tutti.
Eh sì, perché in Italia è stata introdotta per la prima volta la settimana cortissima per i neogenitori. Vediamo di che cosa si tratta. È una novità destinata, come hai detto, a segnare un punto di svolta nel welfare aziendale italiano, che arriva dal nuovo contratto di secondo livello firmato tra il gruppo bancario Intesa San Paolo e le organizzazioni sindacali. L'accordo introduce appunto per i dipendenti con i figli fino a 3 anni la possibilità di accedere alla settimana cortissima, una formula che prevede 4 giorni lavorativi da 7 ore e mezzo per un totale di 30 ore settimanali, a parità di retribuzione e contribuzione. È la prima misura in Italia che riduce l'orario di lavoro in modo così significativo, mantenendo lo stipendio pieno e rendendola disponibile ad una platea ampia di genitori all'interno di un contratto collettivo aziendale. La settimana cortissima si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi dedicati alla genitorialità. Tra questi figurano permessi retribuiti per visite mediche legate alla procreazione assistita, permessi per l'accertamento della disabilità dei figli, agevolazioni per l'assistenza ai bambini con bisogni educativi speciali e un bonus nascita di 1.200 euro per ogni dipendente, oltre ad ulteriori permessi per accompagnare i figli fino a 6 anni a visite e attività scolastiche. Il contratto prevede inoltre la possibilità di usufruire, in alternativa alla settimana cortissima, di 12 ore settimanali di permessi retribuiti. L'accordo, che è valido dal 1 gennaio del 2026 fino al 31 dicembre del 29, consolida un modello di welfare integrato che unisce misure aziendali e contrattazione nazionale. Con questa scelta il gruppo bancario diventa così la prima azienda in Italia a sperimentare una riduzione dell'orario di lavoro così avanzata, stabilendo un primato e un modello di riferimento nell'innovazione sociale e nel sostegno alle famiglie.
Anche perché da tempo è la Germania il punto di riferimento sotto il profilo della tutela e il sostegno dei ragazzi, quindi della genitorialità, e quindi un passo importante anche per il nostro paese.
Eh sì, un passo significativo. Poi, come hai detto tu in apertura, qui stiamo parlando di un gruppo che conta quasi 100.000 dipendenti, quindi già questa sperimentazione, se possiamo chiamarla così, avrà un beneficio immediato per tante famiglie, per tante giovani famiglie in Italia. E poi l'auspicio ovviamente che diventi un riferimento magari intanto nel settore bancario privato, quindi che altri grandi gruppi, ricordiamo che Intesa è il primo gruppo bancario italiano, che magari altri gruppi industriali si allineino. E poi, perché no, che se il settore privato traina, dà l'esempio, poi magari anche nel pubblico queste misure diventino più alla portata, perché sicuramente gli incentivi economici che sono previsti peraltro anche in questo pacchetto, no? Abbiamo visto un bonus nascita di 1.200 euro, sono qualche cosa, ma poi di fatto l'esperienza della genitorialità non si esaurisce con l'evento nascita, è qualche cosa che poi dura perlomeno per i primi anni, qui arrivano fino a 3 anni della vita del bambino, e quindi è importante riuscire ad accompagnare i nuovi genitori se davvero vogliamo in qualche modo contrastare l'invecchiamento e la denatalità che affligge il nostro paese. È importante poter accompagnare i neogenitori con misure concrete. Quindi guardiamo di là dalle Alpi, perché in effetti, come hai detto, la Germania è avanti su questo e ci dà l'esempio, per non parlare poi anche dei paesi del nord Europa, e cerchiamo di partire da queste buone pratiche per fare sì che si allarghino il più possibile.
E siccome sempre in Italia qualcuno deve iniziare e poi le buone pratiche si propagano.
Importante che dia l'esempio, poi possiamo dirlo appunto, ci fa piacere che sia un esperimento sul territorio di Torino, del Piemonte, anche se chiaramente Intesa è un gruppo nazionale se non mondiale, quindi questi 100.000 dipendenti poi sono anche fuori da Torino e dal Piemonte, però ci fa piacere che sia un'azienda con radici forti sul territorio a prendere il testimone, diciamo, dalla Germania e provare a fare questa sperimentazione anche in Italia, che poi abbiamo visto avrà un periodo anche piuttosto lungo, perché parliamo dall'inizio, dal 1 gennaio di quest'anno fino al 29, quindi poi si potranno anche valutare eventuali benefici anche per l'azienda, perché poi qui parliamo sempre di benefici per i lavoratori, ma dei neogenitori più felici e che hanno una flessibilità di questo genere sono dei dipendenti migliori, quindi non dimentichiamo che poi i benefici sono sempre reciproci, ecco, in particolare ovviamente per le neomamme, e quindi ecco, speriamo che poi a conti fatti questa si dimostri una misura vincente tanto per l'impresa quanto per i giovani lavoratori.
Come si dice sempre in ogni convegno, in ogni dibattito, la strategia win-win. Grazie a Diego Mariani di Mezzopieno, come sempre, a risentirci.
Grazie a te Gianluca e ci sentiamo nella prossima puntata.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, media prima e il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, passa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio.
Sulle mani solo se sei dell'acquario. Strano, ti facevo proprio sagittario. La chiamo da l'India, Albania, Torino, per un piano tariffario. Nasi alla francese come in fotocopia. Imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora. 100 cover, bossa nova.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io.
Se sono matta io.
E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. 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 Se sono matta. Nonostante i corsi di meditazione, di respirazione,
non posso sopportare
gli arrivisti, i giornalisti, i perdenisti, che fastidio. E poi i tronisti, presentati come artisti, che fastidio. Oppure l'inno nazionale al piano bar, gli F24, lo spam, che fastidio, che fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
Oggi doppio appuntamento per la seguitissima rubrica dedicata agli hikikomori. Sentiremo prima Lina e poi Fabio. Partiamo con Lina, buona giornata e benvenuta a Indaco.
Ciao Gianluca, ciao a tutti i radioascoltatori, sono molto contenta di essere con voi questo bellissimo lunedì.
Ci regalerai una panoramica di dichiarazioni fornite da professionisti di assoluto rilievo. È importante concatenare questi elementi per chi non ha tempo e l'opportunità di rendersi conto di quante persone stanno intervenendo su un argomento così delicato e a noi caro.
Sì, oggi vorrei trattare un argomento molto molto delicato, farò dei nomi e darò anche dei link di controllo perché non vorrei mai sbagliare qualcosa, dato che sono nomi di professionisti, quindi darò anche il link in cui io ho letto certe cose. Comunque tutto parte da un forum che c'è stato sulla pagina Facebook dello psicoterapeuta Giuseppe Lavegna, molto molto bravo, che parlava appunto di ritiro sociale e io discutevo con alcune mamme quando è arrivata una mamma che proprio in tono drastico ha detto: guarda che tutti i ritirati sociali sono patologici. Che mi è preso male e ho cercato di mediare, ma lei insisteva, diceva: guarda, c'è scritto qui, e quindi vado su quel link e in effetti la prima frase era proprio: il ritiro sociale è una patologia. Per cui mi è preso male e sono andata a farmi una carrellata nel web come faccio di solito e per fortuna ci sono solo due e mezzo diciamo siti che dicono che è patologico. Il 99% dei siti diceva che era appunto un disagio adattivo, come penso che sia. Tempo di calmarmi da questa prima di questo primo intervento, arriva una seconda mamma che dice: guarda che gli autistici sono passati da un autistico ogni 77 persone a un autistico ogni 35 persone, per cui io sono entrata di nuovo nel panico. Anche se comunque questo dato non ci dice nulla, perché sono due gruppi che non si possono paragonare, ovvero un autistico ogni 35 e 200.000 chicomori su 60 milioni non sono paragonabili, ma comunque la cosa mi ha un po' allarmato, mi ha stupito soprattutto, mi ha allarmato, perché poi qua c'è anche tutta una nomenclatura sul detti popolari che spesso non sono nemmeno veritieri. Quindi mi sono informata e giustamente quando tu metti nella casellina di ricerca queste cose, internet ti risponde. Solo quando metto cerco marito ricco mi risponde male con mariti poveri e quindi ogni tanto fallisce anche internet. Però stavolta mi ha aperto un video del professor Umberto Galimberti che dice che la scuola elementare sembra diventata una clinica psichiatrica. E qua sotto questo video c'erano anche tante critiche, ma c'erano anche tante persone che appoggiavano per il semplice fatto che lui non dice che non esistono i casi da curare, dice che c'è un'esagerazione nel praticamente medicalizzare qualsiasi problema. E qua io lo posso dire anche in prima persona, perché nella mia famiglia a stretto giro c'è un ragazzo che adesso è all'università, ha tutti 30 amici, ha una vita felicissima, ma lui ha fatto una fatica enorme a iniziare a parlare, ha iniziato a parlare ad asilo già avviato, quindi dopo 3 anni ha iniziato a camminare tardi, in bici non riusciva a imparare ad andare senza rotelle, ma probabilmente perché proprio, come dice Galimberti, ognuno ha i suoi tempi, non possiamo patologizzare ogni ritardo. E poi sempre internet mi ha tirato fuori anche il pedagogista bravissimo Daniele Novara, che dice che c'è un'incongruenza tra il dato italiano e quello degli altri paesi europei, e quindi anche per Daniele Novara si parla di eccesso diagnostico. Anzi, c'è un articolo che si chiama "Siamo di fronte alle false diagnosi, si fa confusione tra la difficoltà di apprendimento e il disturbo conclamato", e in cui si dicono cose gravissime, anche che c'è un business dietro queste cose. E io lascio anche il riferimento dove ho letto, perché è un testo di Andrea Carlino che si chiama "Boom di DSA, ma il pedagogista lancia l'allarme, tante false diagnosi". Comunque qui poi è intervenuta anche una mia amica, una carissima amica, mentre parlavamo di queste cose, che ha detto: guarda Lina, che nella trappola della neurodivergenza stavo cadendo anch'io. Per fortuna che ho trovato uno specialista che mi ha detto: ma lei perché vuole mettere questa etichetta a suo figlio, che cosa le giova? Praticamente suo figlio o è neurodivergente o non è neurodivergente, però lui ha le potenzialità di far passare le sue debolezze come appunto delle potenzialità. E se noi lo etichettiamo, questo al primo fallimento dice: ah, ecco, non ce la faccio perché sono diverso. Invece ci sono tanti ragazzi che, poi io lo conosco questo ragazzo, è un ragazzo magnifico, che praticamente sta facendo tantissimo, sta facendo dei passi giganteschi perché tutta la sua famiglia si è impostata bene. Quindi medicalizzare questo problema anche da parte mia non lo vedo idoneo. Però c'è da dire una cosa, che le nostre famiglie non sono ancora tutelate da una legge che appunto adesso se ne parla in questi giorni, per cui noi alle volte dobbiamo trovare delle scuse per giustificare l'assenza dei figli a scuola, ma questo comunque è un discorso che magari tratterà meglio Fabio, perché io sono, diciamo, un po' all'oscuro, lui è un po' più addetto. Però sempre mettendo nella casellina di ricerca queste cose, mi è apparso, stavolta internet è stato bravo, una professoressa magnifica, una perla nascosta che io non so ancora perché non l'avevo notata prima. Si chiama Vincenza Palmieri ed è un'ambasciatrice dei diritti umani. Ha fatto delle cose stratosferiche nella sua vita, ormai sono più di 20 anni di carriera, ha fatto 13 libri, ha fatto convegni, insegna, ha fatto di tutto, e lei ha scritto un libro che si chiama Noi siamo ragazzi, non siamo diagnosi, dal quale è partita una campagna che è arrivata niente meno che a Montecitorio. E quindi anche qua ci sono delle testimonianze di video spettacolari che poi lascerò magari visibile a tutti, ma c'è un video che racchiude tutto questo suo lavoro meraviglioso, e praticamente con questo video, vedendo questo video, tutti i genitori si possono fare un'idea e capire bene di cosa stiamo parlando. E questo video si intitola L'opinione di Emanuela Fancelli con Vincenza Palmieri ed è un'intervista a Radio Centro Musica. Questo video è illuminante. A un certo punto si dice anche che ci sono le famiglie che cercano risposte nel web, disorientate e disperate, no, questo lo dico io, però in questo video si discutono sull'evidente crescita di disturbi che vengono diagnosticati a bambini e ragazzi. C'è una tendenza a medicalizzare perché la soluzione più semplice è proprio una impostazione nella formazione degli stessi docenti. Quando all'inizio ci fu il boom di diagnosi, si cercò di giustificare dicendo che non è un intervento di tipo sanitario e che era un intervento educativo. Invece il tempo ha dato ragione alla verità, perché si è visto che è proprio un intervento sanitario, con genitori che poi rimpiangono la scelta fatta, che sta a marchiare il figlio per tutta la vita. Più avanti nel video c'è proprio una mamma che ha scritto a lei disperata, perché dice: mio figlio è sul sofà imbottito di psicofarmaci e non reagisce più, una cosa che una mamma non dovrebbe mai vedere. Lei appunto il 21 novembre 2025 ha portato questo discorso in Parlamento, proprio per dire stop alla diagnosi facile. Addirittura sulla sua pagina Facebook io ho letto una cosa che mi ha fatto veramente pensare, detta da lei, scritta in questo libro: il trasformismo del potere ha deviato dall'estremismo alla democrazia, mantenendo fermi i suoi principi fondamentali, la contenzione e il controllo. Cose fortissime che secondo me meritano davvero tanta attenzione e tanti complimenti a questa persona, una donna meravigliosa e soprattutto ferma nelle sue idee. Alle volte ci sono dei commenti sotto i suoi video o anche sulla sua pagina Facebook tremendi. Lei continua per la sua strada, come penso siano le persone più oneste di questo pianeta, e questo le fa tanto tanto onore.
C'è ancora un aspetto su cui ti chiedo di intervenire, perché la confusione regna ancora sovrana sotto il profilo del rapporto tra ritiro sociale volontario e dipendenza da internet. Lina.
Ragazzi, io chiedo scusa, ma veramente noi lo diciamo e lo stradiciamo, sembra che non venga assolutamente recepito, ma il ritiro sociale volontario e la dipendenza da internet sono due cose separatissime. Io ho un amico che ha una palestra e mi dice che un suo ragazzo arriva e si mette alla macchina degli attrezzi e con una mano tira sull'attrezzo il peso, dall'altra gioca al cellulare. Quella è la dipendenza da internet, i nostri no. Ma sempre cercando queste cose che vi hanno fatto trovare queste esagerazioni nelle certificazioni, mi è venuta fuori un'altra idea. Cioè, una persona che io considero divina ed è la Lucangeli. E lei ha proprio fatto un articolo ultimamente dicendo che i social saranno anche una cosa orribile, ma è la cosa più sbagliata del mondo toglierla ai ragazzi, come stanno facendo alcune nazioni che vietano ai ragazzi di accedere ai social fino a 16 anni. Ma a mio parere è sbagliatissimo, perché noi genitori dobbiamo capire che ormai questa è una è un dato di fatto che esiste il social. E io faccio sempre l'esempio della ruota. Cioè, quando è stata inventata la ruota, l'uomo cavernicolo si è trovato spiazzato perché c'era la moglie che si faceva il carretto e non chiamava lui per spostare i pesi. Però non è che ha distrutto la ruota e la moglie, ha fatto un carretto, ha messo due buoi e sono andati a passeggiare con la signora. Quindi ormai non possiamo più chiudere i social, questa è una conquista della tecnologia, e non è tutto male quello che c'è nei social. Quello che invece, citando anche un insegnante che non metto il nome per evitare i pro e i contro, però prendo il suo messaggio, che dice: voi non dovete togliere il social, voi dovete parlare con i vostri figli. Oggi quello che manca non è social o non social, cellulare o non cellulare, è il dialogo, anche litigare. Ma il ragazzo va in camera e dice: mio padre mi ha detto quello, mia madre mi ha detto quello. Poi chi è che non di noi nell'adolescenza non ha messo in discussione i genitori? Non è il social che te lo fa fare, l'abbiamo fatto tutti noi quando non esistevano cellulari. Il problema è che adesso si dà il cellulare al bambino come babysitter, non si educa a nulla, perché ci sono magari bambini abbandonati perché con questo cellulare, perché i genitori hanno da fare, non sarà sempre colpa dei genitori. Però quello che bisogna capire è che bisogna guardare l'effetto e non la causa, bisogna guardare non il dito che punta la luna, ma la luna. E quindi questo mi ha veramente questo articolo della Lucangeli mi ha fatto veramente piacere. Anche questo si può leggere molto bene, perché è apparso sul Corriere della Sera e sul Corriere del Veneto nel particolare. Dice proprio: i social sono pozzi avvelenati, ma negarli ai ragazzi è inutile, gli adulti li accompagnino, semplicemente questo. E io ringrazio questa persona meravigliosa che parla da Dio, e oltretutto leggetelo questo articolo, perché lei per me parla in maniera divina, divina. E non riesco neanche a fare riassunto, perché lei è troppo brava.
Daniela Lucangeli veramente è sempre molto efficace e riesce a cogliere il significato delle cose. E davvero grazie anche di questa ulteriore segnalazione, Lina. Tra poco raggiungeremo anche Fabio. È importante ogni tanto fare il punto della situazione con voi due, che avete sempre il polso della rubrica. Grazie ancora, Lina, e a risentirci.
Grazie di tutto, buona giornata, grazie.
Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora, che la mia vita da quel giorno è un'altra storia. E a volte per cambiare tutto basta una parola. Per diventare ciò che sono, camminato sola. Sono una donna che non guarda in faccia niente. Mi hanno guardato male, ma il giudizio della gente. Quando ti senti stanca dalle delusioni.
illusioni. E l'unica certezza sono le canzoni. E il giorno che non torna di un inverno con l'amore che non è più qui. Ovunque sia l'errore nel miracolo di crescere così. Con il cuore in gola senza lacrime e paura. Con le braccia aperte per gridare. Resta con me in questi tempi.
Poco fa abbiamo sentito Lina che davvero in modo magistrale ha raccontato a modo di storyboard, proprio ci ha fornito degli elementi molto importanti, perché persone, professionisti di spessore si sono spesi proprio per parlare di temi che a noi sono cari. E adesso abbiamo in collegamento Fabio Busetti. Buona giornata Fabio.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità.
Allora, diceva Lina, dal punto di vista delle famiglie non sono ancora tutelate da una legge, questo comporta anche delle ricadute sotto il profilo, per esempio, della presenza a scuola. Fabio.
Sì, sicuramente. Noi in questo fortunatamente abbiamo avuto una bellissima opportunità che ci è stata data proprio dall'onorevole Daniela Ruffino, che dopo aver, faccio un piccolo riassuntino veloce, nel giugno del 2025, quindi 7-8 mesi fa, noi abbiamo fatto un'audizione con la proiezione di un film che si intitola La chiocciola di Roberto Gasparro, il quale ha voluto proprio noi genitori, e c'era l'onorevole Daniela Ruffino. Quindi lei, sentendo proprio le nostre, come dire, il nostro pensiero, il nostro dolore, lei si è attivata immediatamente e ha iniziato a lavorare anche in collaborazione con noi, con questa nuova legge che sta in fase buona, diciamo che è avanti, ecco. E con l'occasione vi posso anche leggere un messaggio che mi ha mandato proprio ieri sera tardi l'onorevole Daniela Ruffino, con con quello che stanno facendo, a che punto più o meno la legge. Praticamente sì. Si tratta di una legge a 360 gradi sul ritiro sociale volontario, è stata presentata circa 3 mesi fa in Parlamento, è un grande successo che nasce proprio dall'incontro con le famiglie e dal film regista Roberto Gasparro, che tra l'altro ringrazio perché è stato lui che mi ha voluto come uno dei relatori lì a Montecitorio. L'impegno è parlare degli hikikomori, del ritiro sociale volontario, l'impegno a migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle famiglie. Crediamo sia importante parlare con gli amministratori locali, con i consiglieri regionali e con gli assessori. La parola d'ordine deve essere sensibilizzazione e prevenzione. Bisogna pensare alla formazione dei docenti che lavorano con i nostri ragazzi. Deve diventare una proposta di legge di tutti. Deve essere condivisa perché tutti devono capire l'entità del dolore legato al ritiro sociale. E l'impegno di chi fa politica deve essere carico di quella consapevolezza propria di chi amministra la cosa pubblica. L'onorevole Adriano Ruffino ovviamente ha presentato la proposta di legge sul ritiro sociale ed è la prima firmataria, proprio sua, ecco. Questo è il comunicato che lei mi ha mandato, così. Stiamo andando molto avanti. Ci tengo perché, conoscendo questa persona, ma non solo io, anche Lina, ma anche tanti altri genitori, perché ricordo che noi siamo quasi, sì, organizziamo cose, però siamo comunque dei portavoce alle nostre spalle, cioè abbiamo decine e decine di genitori che sono stratosferici, bravissimi, capacissimi, anche molto più di noi in alcuni casi. E quindi noi vogliamo dare voce anche a queste persone, ecco perché ci tengo molto. Se posso dire un'ultima cosa in merito all'onorevole Daniela Ruffino, è che lei ha capito il dolore perché noi eravamo lì. Lei ha sentito, ha percepito proprio in presenza il nostro dolore e è andata avanti e non si ferma più, ragazzi, non si ferma più.
Guarda, grazie Fabio, oggi era importante avere un doppio appuntamento per la rubrica amatissima dedicata agli hikikomori, perché facciamo capire a chi ci ascolta quanto grande è il movimento, perché non c'è soltanto il controllo delle informazioni che circolano in rete, ma poi ci sono degli incontri, poi ci sono delle conferenze, dei dibattiti da fissare e le storie quotidiane. Quindi davvero è un mondo anche molto affascinante e ricco da raccontare.
Sicuramente ti riempie la vita e ti fa sentire parte di un qualcosa che si ribella un po' a questa società che purtroppo ci vorrebbe tutti catalogati, tutti obbedienti, tutti senza ognuno che possa dire la sua, insomma, ecco, questo sì. Per esempio abbiamo conosciuto anche un papà che si chiama Marco Termenana, lui ha scritto un libro per affrontare il dolore immenso che un padre può avere, io non oso neanche immaginarlo, dato proprio dalla perdita del figlio, di uno dei figli. Lo stiamo aiutando anche a promuovere il suo libro. Lo abbiamo incontrato di persona e non c'è niente da fare. Come è successo in Parlamento, così è successo anche con questo papà. Quando ci siamo incontrati di persona, noi abbiamo proprio percepito, abbiamo assorbito il suo enorme dolore e lui di riflesso si è fidato immediatamente di noi. E adesso organizzeremo anche, verrà ad aprile la famosa cascina, dove ci incontriamo sempre con tutti i genitori, nei limiti delle nostre possibilità. Ovviamente ricordo che noi facciamo tutto da noi, senza appoggiarci nessuno, quindi quando possiamo organizziamo assolutamente incontri in quella cascina. Verrà da noi e poi a Torino faremo di nuovo un'altra piccola presentazione e poi più in là vediamo se riusciamo magari a fare proprio una cosa più grande, sempre per dare modo a questo papà di combattere il suo dolore, perché il dolore va analizzato, va digerito e piano piano va poi utilizzata l'energia per creare qualcosa di buono per gli altri. Questo è, diciamo, lo scopo.
E come ha spiegato ai nostri microfoni Marco Termenana, la scrittura è la mia morfina, e quindi legata anche a un evento che lo ha riguardato, sia un'operazione molto importante, un intervento chirurgico davvero serio. E tra l'altro c'è disponibilità anche da parte di ICS a ospitare una delle presentazioni del libro, quindi lo facciamo volentieri, perché Radio Re 18 è qui, è di casa, quindi sarà davvero un piacere ospitarlo anche in questi locali.
Ah, sono contentissimo di questa notizia, Gianluca, perché io so che era nell'aria, però non, se me la dici tu, però diciamo che abbiamo la certezza che si farà. Vale la pena davvero dare questi messaggi, perché il messaggio che passa questo papà è importantissimo, perché trasforma il dolore in energia per aiutare chi ancora ha bisogno. È una cosa fondamentale nei rapporti umani proprio. Tanto è vero che abbiamo anche delle novità con il nostro grandissimo ragazzo Tommy,
sì.
Che come saprete è partito per l'Australia. Guarda, noi siamo, è il nostro idolo. Lui ovviamente non vuole parlare, perché ha detto: io finché non ho la perfezione, non
cioè, e noi non forzeremo, insomma, ragazzi, noi non forzeremo.
No, assolutamente no. Però parlarne fa bene a noi, fa bene agli altri, a chi ascolta sicuramente. Lui adesso è in Australia, sta esercitando il suo lavoro di cuoco, pasticcere, bravissimo, tra l'altro è stato anche a casa mia e mi ha insegnato a fare la matriciana bene.
Wow!
Quello è venuto da me per la patente della moto, e adesso lui sta lì in Australia, ma sta affrontando la stagione dei monsoni. I monsoni sono tremendi, tant'è vero che lui si è fatto 800 chilometri con i mezzi di fortuna, con gli autobus, con i treni, con quello che c'era lì, per arrivare al posto di lavoro dove lui aveva deciso di andare a esercitare. Cioè, questo vuol dire che la determinazione di questi ragazzi, quando hanno una motivazione valida, che loro ritengono valida, non è molto più di qualsiasi altra persona. Hanno delle facoltà, delle possibilità, delle potenzialità incredibili. Basta trovare la chiave. Lui l'ha trovata come? L'ha trovata quando la mamma Valeria, che comunque è una persona eccezionale, abbiamo fatto anche l'intervista, se ben ti ricordi, Gianluca, per me è come una sorella Valeria, e quando lei praticamente ha smesso di aspettarsi qualcosa da lui, ha lasciato stare le aspettative, ha detto: bene, io d'ora in poi mio figlio lo accetto così com'è, che non significa fermarsi, non significa non proporre più niente, significa soltanto far capire ai ragazzi che sono stati finalmente accettati per come sono. Ma questo è un passo difficilissimo da fare, è un passo che ci vuole anche il supporto per un genitore, anche di un professionista, non ce la puoi fare da solo. Ma ci vuole un professionista sicuramente che abbia molta esperienza sul campo. Noi infatti ci appoggiamo alla cooperativa Hikikomori Hollus di Milano, con la cui presidente è la dottoressa Valentina Di Liberto, che guarda caso è una sociologa. Questo significa tanto, perché il problema di questi ragazzi, oltre che essere nella famiglia e in loro stessi, è molto molto anche nella società. È inutile che noi ci tappiamo gli occhi, il problema è anche lì fuori, forse direi soprattutto lì fuori.
Ti chiedo appunto un ultimo aspetto proprio legato a uno degli elementi che ha portato a nostra attenzione Lina, quello che ha anche sottolineato Galimberti, di un'eccessiva certificazione. Sotto questo profilo proprio la tua esperienza può venirci in soccorso.
Ma sì, certo. Io quando ancora non sapevo neanche cosa fosse il ritiro sociale volontario, lavorando nello Stato e quindi dalla parte delle istituzioni, ho avuto modo, o forse la fortuna, non lo so, di relazionarmi in continuazione giornalmente per 30 anni con i ragazzi tra i 16, anzi tra i 14 e i 19, 20, 21 anni, per questioni di patenti, per questioni di, insomma, tutto quello che riguardava il mio lavoro. E io, specialmente dopo il Covid, ma anche un pochino prima, ho visto, non noi tutti, proprio da parte di tutti i miei colleghi di lavoro, hanno visto un, come dire, un'esplosione di diagnosi tra questi ragazzi. Non c'era una seduta di ragazzi che non c'erano almeno 2, 3, 4 diagnosi o DSA, discalculia o qualsiasi cosa, dislessia, c'era di tutto, c'era di tutto. E noi ci siamo fatti questa domanda proprio a livello istituzionale: ma come mai questi ragazzi, 10 anni fa ce n'era 1 su 100, adesso ce ne stanno 10, 20 su 100 ragazzi, c'è qualcosa che non va? Questo io mi riaggancio al discorso di Lina, perché sicuramente, non conoscendo il problema, la strada più semplice per un'istituzione è quello di catalogare un ragazzo con una diagnosi, e questo c'è il rischio, come già successo, perché noi abbiamo esempi, io non li dico perché abbiamo esempi di ragazzi che sono stati rovinati per tutta la vita per una semplice diagnosi che porta poi alla legge 104. Ci abbiamo ragazzi che sono stati picchiati a vita, ragazzi che non avevano una patologia mentale, ma erano soltanto ragazzi da inserire in un percorso, perché ricordiamoci che il ritiro sociale, come ci insegna la dottoressa Di Alberto, è complicatissimo. Quindi noi, se prendiamo 1000 casi, sono 1000 casi simili ma diversi, quindi vanno affrontati uno per uno, e questo lo può fare solo un professionista che abbia la giusta esperienza, se no non ne esci, se no, ecco, si scaturiscono in queste migliaia di diagnosi che non portano a niente, portano soltanto a catalogare questi ragazzi e a levarseli, posso dirlo, dalle scatole, posso dirlo, no? Penso di sì.
L'hai detto e come. Grazie davvero anche a Fabio Busetti, a risentirci.
Grazie Gianluca.
Indeco tornerà lunedì 9 marzo. Da Gianluca Gobbi, alla prossima su Radio Re 18.
Radio R18 e ti senti a casa.